le varie tipologie di riproduzioni meccaniche si differenziano tra di loro per la peculiarità delle caratteristiche tecniche e formali che stanno a fondamento del loro funzionamento. Per tale motivo è quindi necessario uno studio separato ed individuale del meccanismo di acquisizione all'interno del processo delle singole tipologie di riproduzioni. Partiamo quindi con l'analisi del fenomeno di produzione in giudizio di una pagina web. La pagina web ha un formato di codifica HTML di per sé non compatibile e quindi non producibile all'interno del processo civile telematico. Per produrre in giudizio una pagina web è quindi necessario allegare una copia della stessa. La pagina web è soggetta ad un'estrema variabilità del suo contenuto ed un'estrema volatilità del contenuto stesso. Per tale motivo si è a lungo dibattuto circa l'efficacia probatoria di un'eventuale copia analogica o digitale, poiché spesso il computer o il device utilizzato nel visualizzare i contenuti della pagina esaminata compie operazioni che possono modificare la pagina stessa, modificando quindi la copia ancora prima che questa venga prodotta. Per ovviare a questa problematica è intervenuta la Corte di Cassazione che, con la sentenza numero 2912 del 2004, ha affermato la mancanza di valore probatorio di una copia cartacea se non effettuata con mezzi idonei a garantire l'autenticità e la rispondenza all'originale. Per una parte della dottrina, l'unico modo per attribuire valore ad una copia cartacea è quella di richiedere l'ausilio di un pubblico ufficiale che, attraverso la propria potestà, è in grado di dare valore giuridico alla suddetta copia. La procedura vede il susseguirsi di più fasi: l'individuazione della pagina web, la fissazione dell'orario di visualizzazione, la registrazione dell'indirizzo IP del sito, la stampa a colori della pagina originale e la certificazione della pagina come conforme all'originale. La procedura ora enunciata è applicabile anche in caso di copia analogica, che dovrà riportare la firma digitale del pubblico ufficiale. A questa copia conforme andrà associato anche il codice sorgente, ossia il linguaggio della pagina comprendente i link, i metatags o gli eventuali caratteri graficamente nascosti. Per altri giuristi, invece, è possibile attribuire valore ad una copia anche attraverso l'intervento di un soggetto terzo in veste di testimone. Tale soggetto, infatti, in sede testimoniale, con tutte le garanzie inerenti alla testimonianza e le sanzioni penali relative alla falsa testimonianza, potrà offrire la prova di conformità rispetto all'originale. Una volta fatta vedere la pagina al terzo, si potrà procedere alla stampa della pagina. Proseguiamo con la produzione di un post su un social media. I post condivisi sui social media presentano le medesime criticità tipiche della pagina web, ossia il formato HTML e l'estrema volatilità dei contenuti. Anche in questo caso, per produrre in giudizio un contenuto condiviso sui social media, sarà quindi necessario ricorrere ad una copia conforme autenticata. La copia autenticata ora in esame dovrà individuare l'ID social dell'autore del post attenzionato. La diffusione del post o di altri contenuti non pone nessun problema di segretezza, in quanto sia in ambito civile che in ambito penale, questi non vengono qualificati come corrispondenza, bensì come comunicazioni pubbliche. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con il decreto del 13 giugno 2003, stabilisce infatti che pubblicando sul profilo personale foto, video, informazioni o altri contenuti, si acconsente che tali contenuti possono venire a conoscenza di terzi e dunque utilizzabili in sede giudiziaria. Proseguiamo adesso con l'analisi della procedura da seguire circa la produzione in giudizio di chat messaggistiche. Alle conversazioni messaggistiche, alle note vocali ed a qualsivoglia contenuto multimediale è riconosciuto valore probatorio all'interno del processo. L'efficacia probatoria delle suddette chat si differenzia a seconda del tipo di processo a cui si fa riferimento. Nel processo civile, infatti, le chat messaggistiche sono qualificate dalla giurisprudenza di merito, in particolar modo dal Tribunale di Ravenna con la sentenza numero 231 del 2017, come vere prove documentali rientranti nella disciplina ora in esame dell'articolo 2712 del Codice Civile. Concretamente, l'allegazione delle conversazioni può avvenire tramite screenshot oppure tramite la funzione di export chat propria di ogni applicazione di messaggistica, ovvero facendo ricorso all'intervento di un terzo soggetto in veste di testimone, come abbiamo già potuto osservare in relazione alla produzione di post dei social media. La controparte ovviamente potrà contestare la validità della conversazione, purché la stessa sia basata su fondati motivi. Ad esempio, se manca una parte fondamentale del testo, l'indicazione del mittente, ovvero la data. Nel caso di produzione tramite screenshot, prova testimoniale, ovvero tramite la funzione di esportazione, la corrispondenza tra verità fattuale e quella riprodotta non è garantita. Questa corrispondenza può aversi solo conseguentemente ad una perizia informatica effettuata sul device contenente la chat stessa. Dopo un esame accurato del device e delle chat introdotte dalle parti, il consulente tecnico provvederà a ripertare su un documento ufficiale il testo integrale della chat. In ambito penale, invece, l'efficacia probatoria delle chat è riconosciuta da una sentenza della Corte di Cassazione, in particolar modo dalla numero 49.016 del 2017, per la quale i contenuti delle chat rappresentano la memorizzazione di fatti storici e quindi devono essere considerati alla stregua di una prova documentale ai sensi dell'articolo numero 234 del Codice di Procedura Penale. La stessa Corte di Cassazione ha ribadito che il valore legale della messaggistica è subordinato all'acquisizione in processo del device. Non sempre però è possibile depositare il device per motivi legati alla privacy, per danneggiamento del device stesso oppure per smarrimento. Quindi in questi casi è ammesso il deposito della copia forense del device, la quale, come abbiamo già potuto osservare, ha la medesima valenza probatoria dell'originale, purché formata in virtù delle best practices contenute nella già menzionata legge numero 48 del 2008. In quest'ultima ipotesi, oltre al deposito della copia forense, è richiesto l'allegazione di una relazione tecnica forense attestante la metodologia e la strumentazione utilizzata per formare la copia forense. Passiamo adesso a una diesamina relativa alla procedura da seguire per la produzione in giudizio di una mail. Per effetti di una recente dottrina della Corte di Cassazione contenuta nell'ordinanza numero 11.606 del 2018, una email priva di sottoscrizione avanzata o digitale costituisce un documento informatico privo di firma rientrante tra le riproduzioni meccaniche di cui è l'articolo 2712. Un normalissimo sistema di posta elettronica non certificata è composto da quattro soggetti: il mittente, il ricevente e i gestori del servizio di casella di posta elettronica del mittente e del ricevente. Ogni mail è caratterizzata da un peculiare codice MIME, ossia da un sistema di intestazioni utilizzato per permettere di inserire documenti, immagini, suoni, testi o qualsivoglia altro contenuto multimediale. Le azioni di inoltro o di risposta possono modificare il MIME. Per tale motivo è necessaria una tempestiva certificazione della mail. Per fare ciò è possibile richiedere al proprio gestore di attestare la transazione di un determinato invio, ovvero di una determinata ricezione. Nella prassi quotidiana, la produzione della mail nel processo avviene però tramite l'allegazione di una copia autentificata del testo mediante la stampa in PDF. Per garantire una maggiore attendibilità e veridicità alla stessa, si è soliti allegare il file in formato EML, si è soliti indicare il codice MIME e l'indicazione dell'ora di visualizzazione. Alternativamente è possibile allegare la stampa della mail in formato EML, avendo quindi a disposizione l'header della mail, ossia l'intestazione della mail da cui si evince l'indirizzo email del mittente e del destinatario, la data e l'ora di invio, il server del gestore del servizio di posta elettronica e l'indirizzo IP da cui è stata inviata. Infine analizziamo il meccanismo di produzione di una registrazione vocale in giudizio. In ambito civilistico, la registrazione fonografica di un colloquio fra presenti ad opera di un soggetto partecipante rientra nel genus delle riproduzioni meccaniche. Tutto ciò è stato stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza numero 27.424 del 2014. Dottrina e giurisprudenza hanno dettato regole circa la legittimità delle registrazioni attinenti sia all'ambito soggettivo che a quello oggettivo. La registrazione, infatti, è legittima se il soggetto che la effettua è un soggetto partecipante alla conversazione stessa e se questa avviene all'interno dell'abitazione del soggetto registrante oppure in un qualsiasi luogo parimenti considerato, ad esempio all'interno dell'auto del registrante, all'interno o presso il domicilio del registrante, all'interno del luogo di lavoro, oppure in una pubblica via o all'interno di un esercizio pubblico. Una registrazione avvenuta legittimamente può essere utilizzata ai sensi dell'articolo 24 del codice della privacy, in quanto il trattamento dei dati personali può prescindere dal consenso dell'interessato se avviene per far valere o per difendere un proprio diritto anche in sede giudiziaria. In relazione a questa specifica ipotesi, la Corte di Cassazione nella sentenza numero 36.747 del 2003 ha precisato che la registrazione fonografica di una conversazione ad opera di uno degli interlocutori costituisce una forma di documentazione di un fatto storico e della quale l'autore può disporre legittimamente anche ai fini della prova nel processo. L'acquisizione delle riproduzioni meccaniche ora esaminate formano piena prova dei fatti rappresentati sino all'eventuale disconoscimento da parte della controparte. Il disconoscimento per la Corte di Cassazione nell'ordinanza numero 19.155 del 2019 deve essere chiaro, esplicito, circostanziato e tempestivo, e cioè deve avvenire nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla rituale acquisizione delle riproduzioni. Il disconoscimento deve concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza fra realtà fattuale e realtà riprodotta. Per la Cassazione, il disconoscimento non deve limitarsi a concernere degli elementi accessori come l'orario e la data della riproduzione meccanica, bensì deve concernere elementi strutturali che possono minare l'autenticità o che possono evidenziare la manomissione della stessa riproduzione. Ne consegue pertanto che una contestazione generica o di stile non è in grado di scalfire il valore di prova legale della riproduzione meccanica. Il disconoscimento, laddove esplicato con tutte le caratteristiche previste dalla Corte di Cassazione, determina una degradazione da prova legale a prova semplice, soggetta pertanto al principio generale del prudente apprezzamento da parte del giudice.